Regolamento comunale per la, no, regolamento comunale sui provvedimenti amministrativi, approvazione. Do
Lei, dottoressa, lo farà
la
sapere.
parola alla segretaria per l'esposizione.
Introduco io l'argomento, visto che è una materia estremamente tecnica. Noi qui stasera siamo chiamati ad approvare il nuovo procedimento, il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo che va a sostituire quello precedente che avevamo adottato nell'anno 1994. Voi sapete sempre la legge 241, quello che disciplina le modalità del procedimento amministrativo. Noi stasera adottiamo questa disciplina generale che è ricognitiva di tutta l'attività che pone in essere il Comune e rinviamo, siamo quasi pronti, ci sarà un successivo atto della Giunta giovedì, in cui invece la Giunta approverà l'elenco e il lavoro che stanno facendo gli uffici proprio in questi giorni e una revisione di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente, nel quale vengono individuati che cosa? Viene individuato il procedimento, indicato chi è responsabile del procedimento, i termini di conclusione di ogni procedimento e qual è il funzionario competente all'emanazione del provvedimento finale. Questo consentirà di pubblicare a breve, appena saremo pronti, questa tabella riepilogativa che fra quelle, stiamo parlando questa sera, abbiamo parlato tanto di trasparenza, anche questo è un pezzettino, nel senso che l'ente deve provvedere ad aggiornare, quindi è un lavoro che stiamo facendo adesso perché avevamo alcuni procedimenti che sono abbastanza datati. Molti da questa revisione si è visto che a seguito del trasferimento delle funzioni all'Unione sono procedimenti non più di competenza nostra, bensì li troverete, a differenza di qualche anno fa che erano in capo al Comune, li troverete nel regolamento che è già stato approvato in luglio dall'Unione, così come ha anche fatto il Comune di Carpi. Per cui noi stiamo andando a questa revisione, la Giunta approva questo, chiamiamolo schedario, insomma, tabulato con tutti i procedimenti ed è molto importante perché pubblicati sul sito costituiscono l'elemento di riferimento a cui il cittadino può benissimo, andando sul nostro sito web, nella sezione trasparenza, c'è un'apposita voce procedimenti e provvedimenti amministrativi, troverà il procedimento, i tempi di conclusione, da quando inizia e quando si deve concludere e il funzionario al quale fa riferimento. È molto importante perché? Perché la normativa prevede adesso che nel caso di non rispetto dei termini di conclusione ci sia la possibilità naturalmente di fare valere le proprie ragioni e di chiedere anche conto, diciamo, dei motivi del ritardo, il quale non può essere mai imputato a motivi, di altra natura, insomma. Per cui questo regolamento non ha niente di particolare rispetto, ecco, vi chiarisco, a quello dell'Unione e anche del Comune di Carpi, perché lavoriamo in, omogeneizzazione su questi tipi di regolamenti, quindi non è altro che la disciplina generale che prevede che normalmente i termini sono di 90 giorni, può essere eccezionalmente portato da 90 a 180 nel caso di particolari procedimenti e qualora non ci sia indicato un termine, per noi vale sempre il principio della legge 241 che sono i 30 giorni. Laddove non è indicato un termine, questo ricordatevelo, il termine previsto per noi per la conclusione e l'emanazione del provvedimento finale è di 30 giorni da parte dell'ufficio. C'è che cosa? C'è quello che prevede adesso anche la normativa e diciamo che il fatto di non aver emanato il provvedimento nei termini previsti costituisce adesso un elemento di valutazione della responsabilità del dirigente e consente anche il presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo perché anche questa è una di queste novità introdotte dalle ultime disposizioni in materia proprio di prevenzione alla corruzione e di trasparenza. C'è il potere sostitutivo, in questo caso è stato attribuito al segretario generale, quale si può poi. Qualora il funzionario non provveda a emettere il provvedimento finale, viene chiamato il segretario generale a sostituirsi per l'emanazione di questo provvedimento.
Grazie segretario. Ci sono interventi?
Sì,
Consigliere Lodi?
io chiedo un chiarimento, nel senso che oltre a quello che diceva lei, il segretario, cioè le determine che in questo momento vengono pubblicate all'albo pretorio in maniera parziale, perché non vengono pubblicate tutte, e dopo un po' scompaiono, non le ritrovi nel sito a livello di determine, io avrei piacere che venissero chiarite Chiedo se è possibile, in base a queste modifiche, averle tutte, in modo che non ci siano dei salti nella numerazione, e che uno le possa ritrovare anche dopo i famosi 15 giorni o 20, adesso non so, di pubblicazione sull'albo pretorio. Ma una cosa fondamentale è che noi dobbiamo trovare gli allegati, perché se voi non siete in grado di pubblicare gli allegati, questa benedetta trasparenza non esiste. Se lei va sulle delibere e mi clicca sugli allegati, spesso e volentieri non salta fuori niente. Quindi, glielo garantisco. Quindi, se noi parliamo di una cosa che poi alla fine è molto parziale, incompleta e piena di difetti, è tutto fumo negli occhi. Io le chiedo di verificare, perché mi era stato detto che era questione di pochissimo che avremmo potuto risolvere il problema allegati, di avere tutto pubblicato in maniera definitiva e sempre rintracciabile. Per esempio, oggi andavo a vedere la mozione che abbiamo presentato nel Consiglio Comunale del 20 dicembre del 2011, quella riguardante appunto il discorso dell'inceneritore. Non è pubblicata, cioè non venne discussa, ma era presentata all'ordine del giorno. Allora il sindaco uscì dall'aula insieme alla giunta, alla maggioranza, però era stata messa all'ordine del giorno, quindi deve essere presente nel rendiconto di quelle delibere lì, che poi non sia stata pubblicata, cioè discussa, perché loro sono uscite un conto, ma era presente all'ordine del giorno, quindi deve essere ritrovata. E poi ci sono molti allegati che mancano. E questo è inammissibile, perché poi uno cosa deve fare? Spegne e va a casa. Però non sempre è bello fare questo. Questo è il fine. La trasparenza è importante. Mi era stato detto che col nuovo programma saremmo riusciti ad arrivarci in fondo, ma non è così. Concludo dicendo che se queste premesse sono, diciamo, osservate, il nostro sicuramente un voto favorevole. Se invece continuiamo come adesso, spero di no, ovviamente non si può parlare di trasparenza. Ecco.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola al segretario per la risposta del consigliere Lodi.
Rispondo al consigliere Lodi. Bisogna che teniamo distinte però due cose. Le determinano un loro regime, cioè sono pubblicate come le delibere, per capirci, al discorso dell'albo pretorio online, che ha sostituito quello cartaceo, e hanno un loro regime che non coincide con questo obbligo di trasparenza su tutta una serie di dati, per cui le determine, noi le pubblichiamo, hanno i 15 giorni di pubblicazione, ma dopo è corretto che non ci siano più, perché questo serve ai fini della conoscibilità, diciamo, da parte dei cittadini delle determine, cosa diversa per cui la normativa è prevista dal testo unico, questa pubblicazione delle determine, così come per le delibere, per capirci. Questione diversa invece è la trasparenza di cui stiamo parlando, perché lì ho la normativa e se vedrete, lo vedrete man mano sempre più ampliato nei prossimi giorni e mesi, perché insomma ci siamo dati anche un lasso di tempo di qualche mese, perché voi vedrete tutta una serie di dati estrapolati dai nostri provvedimenti che dobbiamo pubblicare, perché se andate a cliccare nella sezione trasparenza vedete tutta una serie di sottocategorie che sono previste dal famoso decreto 33, dove non c'è solo la vostra situazione patrimoniale, ma ci sono tutta questa serie di dati che vengono naturalmente estrapolati dai nostri atti. Tanto per fare un esempio, non ci sono solo i procedimenti amministrativi, ci sono anche tutta una serie di dati che riguardano per esempio gli appalti, le gare, ci sono tutta una serie, l'albo, i provvedimenti che vengono erogati in materia di concessione di contributi, cioè, quindi c'è una lunga disamina, tempi medi di erogazione dei servizi pubblici, insomma l'elenco qui è lungo, avremo modo di parlarne, quindi man mano noi riempiremo queste, le chiamo caselle, e questi sono dati che la legge prevede che siano pubblicate addirittura per un tempo massimo di 5 anni, e trascorso anche questo periodo saranno messi in un'apposita sezione chiamata archivio, perché man mano è un sito che si sta implementando. Però le determine è un concetto diverso, vorrei che fosse chiaro la differenza da questo punto di vista. Sono soggetta a quel tempo di pubblicazione legale, chiamiamo così, cosa diversa dalla ratio che invece obbliga alla pubblicazione tutta una serie di dati che riguardano, diciamo, la nostra attività della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece gli allegati tecnici, mi riservo di fare la verifica, naturalmente, consigliere, cioè, faremo in modo, cioè, ci devono essere gli allegati, su questo non ci piove da questo punto di vista. Se ci sono problematiche tecniche, è chiaro che vanno risolte con il CED, non c'è dubbio. Sì. Forse il problema, parliamo di allegati specifici, particolari, o tutti gli allegati, no, per capire. Ah, dov'è? Sono quelli voluminosi, quelli molto...
A volte troviamo gli allegati da delibera sotto un altro...
Questo allora lo controllo, cioè, voglio dire. Sì, sì, no, per capire, capito?
Ah. Perché dovrebbe cercare gli allegati, cioè, se non sono lì, se non sono legati al ordine del giorno giusto, dopo non li trovi più da nessuna parte.
Però adesso, voglio dire, adesso quando abbiamo anche un nuovo sistema, credo che ci sia tutto per quanto riguarda il Consiglio Comunale da questo punto di vista.
Sì,
dico bene? Per il passato, non, ecco, adesso poi non so, per quelli vecchi secondo me facciamo un po' fatica da questo punto di vista. Naturalmente c'è tutto il protocollo, è chiaro che si fa una ricerca, non è un problema questo. O se avete, fate una richiesta, non c'è nessun problema a recuperarli.
Dico l'ultima e poi chiudo. Allora, noi dopo avremo una mozione dove si parla di una determina del 14 agosto che non è stata pubblicata su un sito. Ok? Della provincia. Quindi io voglio sapere perché a Soliera le determine non sono tutte pubblicate. Nel senso che se lei guarda la numerazione delle determine, ce ne sono di quelle che non sono pubblicate. Cioè, questo al di là del fatto dei 15 giorni dell'albo pretorio, non le pubblicate tutte. E se a livello provinciale c'è chi impugnerà il fatto che quella determina non è stata pubblicata sul sito, probabilmente si può ovviare a questa assenza, a questa mancanza di trasparenza, secondo me, cercando qui dentro stasera di fare, se possibile, un emendamento, un'aggiunta al regolamento in cui si chiede, se possibile, che queste determine, uno, non debba starsela a stampare tutto su cartaceo per non perdere, ma che vengano messe in un archivio dove quando hai bisogno le vai a tirare fuori e che vengano pubblicate tutte senza che manchino dei numeri, capito? Poi c'è il discorso allegati. Se questo è, bene, se no io sono in difficoltà e credo qualsiasi altro cittadino che voglia andare a guardare qualcosa in profondità, e a quel punto non ci starei, ecco.
Ok, chiedo allora le dichiarazioni di voto a questo punto. Consigliere Paltrinieri.
Voto favorevole.
Grazie. Consigliere Scapinelli.
Sì, anch'io favorevole.
Grazie. Consigliere Palumbo.
Favorevole.
Grazie. Consigliere Lusetti.
Favorevoli.
Già fatta la dichiarazione di voto.
Sì, noi siamo favorevoli a patto che
sì,
la segretaria
a condizione della verifica. Ok, va bene. Quindi possiamo passare alla votazione. Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, approvazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Abbiamo anche l'immediata eseguibilità, favorevoli? Quindi approvato all'unanimità. Sì, ok. Allora, punto successivo, integrazione del regolamento di polizia urbana per la fruizione delle aree di sgambamento cani, quindi do la parola all'assessore Bagni.
Grazie Presidente. Vista l'ora e visti gli ordini del giorno ancora da aspettare, cercherò di essere molto sintetica anche perché l'argomentazione è piuttosto semplice. Noi stasera proponiamo l'integrazione del regolamento di polizia locale per inserire la normativa relativa all'utilizzo e alla conduzione dei cani all'interno delle aree, dell'area di sgambamento cani, o comunque di tutte le aree che poi in un futuro si potranno fare. Lo facciamo perché ovviamente la conduzione dei cani è normata dal nostro regolamento comunale. ma visto che fino ad oggi aree di sgambamento cani non erano previste, quindi aree in cui i cani possono andare a circolare senza guinzaglio, seppure custoditi, è previsto nel nostro regolamento di polizia locale che i conduttori dei cani abbiano un certo comportamento e quindi conducano i propri animali in un certo comportamento, e non è prevista la circolazione libera dei cani nelle aree pubbliche, almeno che non sia invece specificamente normata per alcune aree, come in questo caso stiamo facendo, per cui introduciamo questa integrazione. Lo dico per completezza, abbiamo cercato di uniformarci a quelli che sono i regolamenti vigenti nelle città noi limitrofe, però abbiamo trovato una grossa disparità anche nell'Unione Terre d'Argine, dove solo Carpi ha introdotto delle regole, ma attraverso ordinanza sindacale, così come il Comune di Modena. Abbiamo guardato le altre normative presenti in regione e in altri comuni, abbiamo cercato di fare comunque una normativa che sia semplice sia per la lettura, perché vogliamo che sia esposto il regolamento nella bacheca e quindi leggibile a tutti, e quindi sia immediatamente leggibile e senza dover perdere troppo tempo, e introdurre norme che soprattutto facilitino l'utilizzo e lo rendano possibile, quindi escludendo regolamenti molto particolari con tempistiche di utilizzo e che renderebbero l'area difficilmente utilizzabile, ovviamente facendo salve tutte le premesse di legge, ovvero la responsabilità dell'animale è sempre del proprietario del cane, che se ne assume la responsabilità rispetto a un comportamento aggressivo verso gli altri animali o le altre persone che sono presenti nell'area. Come ho già detto prima, ovviamente è vietato lasciare incustodito il cane proprio per queste modalità. Ci sono diverse norme che sono state presentate in commissione. Rispetto alla discussione che è stata fatta nella commissione, abbiamo inserito due integrazioni. La prima è la specifica che chiunque possa entrare nell'area debba aver, scusate, la formulo meglio perché così non è corretta. I cani possono essere accompagnati da persone che abbiano almeno 14 anni. È chiaro che un bambino può andare insieme al genitore. L'età minima per poterci andare singolarmente con il proprio cane è un'età che abbiamo cercato di ricondurre, anche rispetto alla normativa vigente, alla capacità di una persona di poter condurre autonomamente un cane. Quindi abbiamo introdotto questa età minima di 14 anni per una persona che da sola può entrare nell'area insieme al proprio animale. E proprio perché consideriamo che al compimento del 14° anno di età uno possa essere in grado di gestire correttamente l'animale. E l'altra specifica che abbiamo inserito è proprio appunto quello che vi dicevo prima, cioè che il proprietario del cane o la persona alla quale è stato affidato ne risponde ai sensi delle normative vigenti. E le altre articoli sono rimasti invariati, e così come le determinazioni delle sanzioni, che rispetto alle varie attività che si devono svolgere vanno da 25 di minima a 150 euro la massima. Rimango comunque a disposizione per chiarimenti.
Posso chiedere una cosa? Avevamo chiesto che fosse messo anche un elenco dei cani ritenuti pericolosi, particolarmente aggressivi. E non l'abbiamo messa.
Integro subito, non è stato inserito perché è una legge che non è più in vigore e quindi non avrebbe validità, nel senso che è stata in vigore un anno, se non sbaglio, e poi è stata ritirata e quindi non è più una norma vigente l'elenco dei cani aggressivi.
Grazie. Possiamo aprire la discussione, consigliere Paltrinieri.
Niente, vi parlo uno che ha da 50 anni dei pastori tedeschi. Chiunque abbia un cane sa perfettamente se è aggressivo o no e si deve comportare di conseguenza. Chiunque riesce a capire cosa fa il suo cane e cosa non fa il suo cane. Si vede che quando esce attacca tutti gli altri cani, non va sicuramente messo dentro in un recinto, perché non si sa cosa possa succedere in una cosa di questo tipo qua. È auspicabile invece che magari abbiano con sé la museruola, anche se non la mettono, perché in tutti i modi può intervenire e mettere in sicurezza il cane, perché mettere poi le museruole sempre ai cani è una cosa che è orribile per il cane, quindi lo fa soffrire in un modo incredibile. Un'altra cosa è questa, che se i cani non sono stati socializzati prima, quindi non sono stati abituati a vivere insieme con gli altri cani, se uno li va a mettere dentro in un recinto e poi li lascia liberi, non si sa quello che può succedere. Quindi a questo punto qua, certo che non può essere fatto né dai vigili né anche dal comune una cosa di questo tipo qua, perché è una cosa che intacca sempre la responsabilità del padrone del cane, insomma, in poche parole. Quindi bisogna avere la pazienza di addestrarlo o andare negli allevamenti che lo fanno, ci stai là per alcune lezioni, stai insieme agli altri cani, poi a questo punto qua riesce ad accettarli, perché altrimenti io ne avevo uno che non usciva mai dal mio cancello, anche se non c'era il cancello non usciva mai, passava un cane e gatti, lui non faceva niente, ma quando eravamo in giro, come vedevo un cane e un gatto, diventava come matto, insomma, tanto per dirti come possono essere le cose. Io ho avuto 5 cani, ne ho avuto uno diverso dall'altro, perché ognuno ha il proprio carattere, quindi non è facile fare di tutto l'erba un fascio solo, ecco. Niente, quello che voglio dire è questo, perché effettivamente in un recinto cani che sono aggressivi possono arrivare anche a conseguenze a volte letali, quindi non è una cosa semplice, ecco, tutt'altro.
Grazie consigliere.
Io?
Consigliere Lodi?
Allora, noi siamo contrari a questo ordine del giorno per alcuni aspetti. Intanto non è vero che non si può già lasciare libero il cane, nel senso che quando il cane è ben addestrato lo lasci libero, ci sono alcune zone nel nostro comune in cui pagando 25 euro all'anno tu hai la possibilità di permettergli di sgambare senza nessun problema. E secondo, l'ubicazione, la sede che avete scelto per questa zona di sgambamento cani è assolutamente fuori da ogni logica. Terzo, spendere 30.000 euro per fare quella roba qua è assolutamente incostituzionale, cioè non ha nessuna, mi spiace che siano andati via quelli che erano là, perché mi avrebbero applaudito. Quindi credo che oggi a Solliera noi non abbiamo un cesso pubblico, non abbiamo un cesso pubblico e facciamo quello per i cani. A me sembra veramente una roba che se voi vi metteste dalla mia parte capireste cosa penso di un'amministrazione che si comporta in questo modo, perché non riesco a esprimerlo a parole. Credo che molti alla sera vadano a portare a spasso i cani, anche a mezzanotte, alle 11. Cosa facciamo? Andiamo là a portarli a spasso, a lasciarli sgambare? Quindi per questi tre motivi, uno ce l'ha già, basta informarsi, se uno ha il cane addestrato paga 25 euro all'anno, ci sono delle zone dedicate a questo, ovviamente il cane deve essere addestrato, quindi quando tu lo chiami deve tornare, se no, come diceva Gianni, attenzione perché ci possono essere dei problemi, anche se è tutto recintato. Secondo, la zona è veramente una zona che, scusate, ma noi, a parte Gianni, abbiamo il grande Gualdi, potevate anche sentire il parere di qualche esperto di cani, no? Terzo, spendere 30.000 euro alla faccia di quei poveracci che avevamo stasera qua e di tutti quelli che a Solliera, vi torno a citare le cifre fra qualche minuto, sono in cassa integrazione o senza lavoro, è veramente un'offesa, scusatemi. Poi c'è il discorso dei bagni pubblici, che non ci sono per i cristiani, ci sono per i cani. Quattro ragioni che pubblicheremo su qualche volantino nei prossimi giorni.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, l'assessore competente non ha nulla da aggiungere. Passiamo alle dichiarazioni di voto, allora. Posso chiedervi la dichiarazione di voto, consigliere Patrinieri?
Niente. Ho valutato anche la dichiarazione che ha fatto adesso Lodi e, ragionandoci sopra, effettivamente, come dicevo prima, che c'è da pensarci, perché i cani messi tutti in un recinto creeranno dei problemi, e non piccoli, specialmente quando sono dei proprietari che non conoscono bene il cane e lo fanno così, o magari ci vanno con il bimbo, eh? Non è completamente sbagliato quello che dice il consigliere Lodi. Quindi a questo punto, secondo me, è una cosa che sarebbe bene non fare, perché la gente che va là e ci va con un cane così, basta che sia tutti proprietari di uno diverso, se fosse un'associazione che porta i suoi, tipo i cacciatori, quelli che hanno già dei cani addestrati e tutto il resto, ci vanno e stanno insieme e non c'è problema. Ma persone, una diversa dall'altra, con un cane uno diverso dall'altro, educati in un modo uno diverso dall'altro, sono casini sempre, secondo me. Quindi appoggio quello che dice Guido, quindi non ci opponiamo.
Cosa fai te? Grazie, sì, consigliere.
Ci opponiamo. Ci opponiamo.
Grazie, consigliere. Consigliere Patrinieri?
No, Scapinelli. Ma lo stesso.
No, Scapinelli.
Dato
sì.
L'orario, prendiamo. Sì, no, io qui si. Secondo me si viene a, dobbiamo approvare il regolamento della polizia urbana per la fruizione di aree a sgambamento cani. Io so che ne esistono in tanti posti, non ho mai sentito di cani che abbiano sbranato, almeno lì, in quelle, bambini o roba del genere, quindi mi sembra una cosa fatta bene. Si approva il regolamento, io sono d'accordissimo, il regolamento mi sembra fatto bene, che la gente che porta lì deve, ma in tutto il territorio penso, insomma, raccogliere gli eventuali bisognini, che ci sia l'acqua, insomma, che ci sia tutto. Io conosco tanti amici di carpi che vanno allo scambiatoio di carpi, sono tutti, cioè, non lo so, mi sembra una cosa fatta bene, ecco, poi dopo, quindi io sono favorevole allo sgambatoio e anche quindi al regolamento che ne regola la fruizione, ecco. Grazie.
Grazie, consigliere. Consigliere Palumbo.
Sì, sono favorevole al regolamento sullo sgambamento cane, però penserei anche al discorso dei bagni pubblici, che effettivamente a Soliera servirebbero, perché molte volte durante il mercato le persone non sanno dove andare, specialmente le persone anziane sono costrette ad andare a consumare dentro i bar, anche se magari non hanno la possibilità o comunque devono scappare via perché non sanno dove andare, ecco. A Carpi ce ne sono più di uno, noi potremmo farne uno piccolino, ma comunque sicuramente molto utile per la popolazione di Soliera. Grazie.
Grazie, consigliere. Consigliere Lusetti?
Niente, volevo ricordare che non stiamo votando se è il caso di fare o meno l'area di sgambamento cani, questo è già stato deciso e i fondi sono già stati finanziati, quindi non capisco, Patrinieri, cosa sia contrario. Noi stiamo, e non stiamo neanche decidendo se fare un bagno per i cani, non c'è lì il bagno per i cani, ok? No, perché devono raccogliere gli escrementi e, boh, perfetto. Quindi noi dobbiamo decidere sul regolamento e noi siamo favorevoli al regolamento.
Grazie, consigliere. Quindi possiamo votare. Integrazione del regolamento di polizia urbana per la fruizione dell'area sgambamento cani, favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Abbiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi sono 4 contrari
e 14
favorevoli. Quindi il punto all'ordine del giorno è approvato.